Pronto, don Gianluca?
Buonasera, buonasera, don Tino, come stai?
Sì, insomma, abbastanza. Senti, allora siamo molto contenti che tu continui questo argomento, diciamo in preparazione all'anno della misericordia, e poi ci terrai compagnia per tutto l'anno della misericordia, a Dio piacendo.
Bene, grazie mille, buonasera a tutti gli ascoltatori, e sono ben felice di introdurvi all'anno della misericordia che il Papa ha voluto indire. Suor Faustina ha scritto, riportando una frase di Gesù, che il primo e il più importante attributo di Dio è la misericordia. E dunque è con grande gioia che insieme con voi cercheremo di immergerci in questo mare sconfinato della misericordia di Dio, che il Papa ci richiama e ci invita a porre al centro di tutta la predicazione e la vita della Chiesa. Avevamo parlato qualche tempo fa di Suor Faustina e avremo modo certamente in queste trasmissioni di ritornare su di lei, dato che è proprio attraverso di lei che Gesù ha rivelato cose così importanti sulla misericordia di Dio. Oggi però vorrei aiutarvi a scoprire qualcosa di nuovo della misericordia di Dio attraverso Santa Teresina di Gesù Bambino. C'è un rapporto profondo tra Santa Teresa di Gesù Bambino e Suor Faustina, lo scopriremo magari durante il corso della puntata. Non devo dire molto su Santa Teresina perché sono certo che già la conoscete tutti. Dico semplicemente che è nata nel 1873 in Francia, a Lisieux. È entrata a 16 anni nel Carmelo della stessa città, facendo una scelta di vita contemplativa, è morta a 24 anni. La sua vita intensissima, profondissima, ci ha lasciato il suo diario, ci ha lasciato delle lettere, delle poesie, e la cosa interessante è che questa suora, che aveva studiato pochissimo, è diventata dottore della Chiesa. Dottore della Chiesa. Ecco, dunque noi ci faremo oggi condurre per mano da lei, cercheremo di entrare nella sua esperienza e di scoprire che cosa ha vissuto lei della misericordia di Gesù. E iniziamo dalla fine del suo diario. Come termina tutto il cammino spirituale di Santa Teresina? Se appena do un'occhiata al Santo Vangelo, respiro il profumo della vita di Gesù e so da quale parte correre. Guardate che bello. Appena guardo il Vangelo, respiro il profumo della vita di Gesù. Non mi slancio verso il primo posto, ma verso l'ultimo. Invece di farmi avanti insieme col fariseo, ripeto, piena di fiducia, la preghiera umile del pubblicano. E soprattutto seguo l'esempio della Maddalena. Vi ricordate il pubblicano? Che cosa dice il Vangelo del pubblicano? Entrato nel Tempio, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». E poi la Maddalena, di cui il Vangelo dice «una peccatrice della città», fermandosi dietro di Gesù, si rannicchiò piangendo ai suoi piedi e cominciò a lavarli con le lacrime, lacrime di dolore per i suoi peccati. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Allora vedete che noi, leggendo il Vangelo, ciascuno di noi deve immedesimarsi nel personaggio che sente più vicino. Santa Teresina si immedesima in modo speciale nel pubblicano che si batte il petto dicendo a Dio abbi pietà di me peccatore, e nella Maddalena penitente. Tutto il cammino di Santa Teresina si conclude con questa coscienza di essere una peccatrice. E soprattutto guarda alla Maddalena. La sua audacia stupefacente, o piuttosto amorosa, che incanta il cuore di Gesù, seduce anche il mio, dice la Santa. Ecco la conclusione di tutto il diario. Sì, lo sento. Se anche avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, col cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, poiché so quanto egli ami il figliol prodigo che ritorna a lui. Sì, lo sento, se anche avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, col cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto egli ami il figlio il prodigo che ritorna a lui. Pensate, tutto il cammino spirituale di Santa Teresina si conclude con questa duplice coscienza. Da una parte di essere una peccatrice e dall'altra una sconfinata fiducia nella misericordia di Dio. Santa Teresina ha potuto conoscere il cuore di Gesù, il cuore di Dio, e ha scoperto che egli gioisce di accogliere il peccatore nella sua infinita misericordia. Dunque, se noi vogliamo conoscere veramente Dio, vogliamo conoscere veramente Gesù, dobbiamo prendere coscienza di quanto siamo peccatori, ma al contempo che la misericordia di Dio è infinita. Abbiamo cominciato con la fine del diario spirituale di Santa Teresina come il compimento di tutto il suo cammino. E adesso andiamo all'inizio. All'inizio la Santa ci racconta che fin dall'infanzia si faceva questa domanda drammatica: perché Dio fa delle preferenze? Perché tutte le anime non ricevono grazie uguale? Mi meravigliai, racconta, perché Dio prodiga favori straordinari a santi che l'hanno offeso, come San Paolo, Sant'Agostino, e perché, direi quasi, li costringe a ricevere il suo dono. E poi si domanda, ma perché i poveri selvaggi, per esempio, muoiono tanti e tanti ancora prima di aver inteso pronunciare il nome di Dio? Guardate che domanda radicale con cui inizia il diario di Santa Teresina. Perché Dio fa delle preferenze? Quante volte questa domanda non ha toccato anche noi? Perché proprio io non ho trovato marito? Perché proprio io ho dei figli che hanno dei problemi e la mia vicina invece ha dei figli sposati, ha i nipoti e sembra che tutto gli vada bene? Perché io mi sono preso questa malattia? Perché io ho perso lavoro e il mio vicino di casa è un impiegato sicuro nello Stato e non può perdere il suo lavoro? Mi ricordo che all'inizio del mio sacerdozio feci catechismo a Roma a una ragazza cinese che voleva ricevere il battesimo. La prima domanda che mi pose fu questa: perché Gesù non si è incarnato in Cina? Domanda veramente profonda. Perché Dio fa delle preferenze? Per tanto tempo Santa Teresina dice che si è posta questa domanda. Dunque, vivere la fede non è censurare le domande più profonde che albergano nella nostra anima e nel nostro cuore. Dobbiamo avere il coraggio di farci le domande. È vero, la domanda non mette al riparo. Sulle sue sponde soffia il vento del rischio. Non c'è riparo, non c'è appiglio, non c'è garanzia delle terre che andremo a scoprire. Ecco, pensate a questa domanda radicale. Perché Dio fa delle preferenze? Ma continuiamo ad ascoltare la Santa. Ma Gesù mi ha istruito riguardo a questo mistero. Mi ha messo dinanzi agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori della creazione sono belli. Le rose magnifiche e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola o alla semplicità incantevole della pratolina. Se tutti i fiori piccini volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste di primavera. I campi non sarebbero più smaltati di infiorescenze. Allora, come Santa Teresina risponde a questa domanda? Guardando la natura. Così è nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Dio ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati ai gigli e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi si debbono contentare di essere margherite o violette, destinate a rallegrare lo sguardo del Signore quando egli si degna ad abbassarlo. E attenzione qua, perché qui c'è la risposta alla domanda da cui siamo partiti. Perché Dio fa delle preferenze? La perfezione consiste nel fare la volontà di Dio, nell'essere come Lui ci vuole. Allora la perfezione non è essere una rosa, una violetta. La perfezione non è essere un santo famoso, un santo sconosciuto, ma fare la volontà di Dio. Questa risposta sembra mettere tutto a posto, ma il nostro cuore si ribella. Perché non posso essere un grande santo? Perché Dio mi mette questo desiderio del cuore? Perché mi devo accontentare di essere una margherita o una violetta, se vorrei essere una rosa purpurea? Vorrei convertire tante anime. Vorrei essere come Don Giussani, che aveva migliaia di giovani che lo seguivano perché erano affascinati dalla sua predicazione. Vorrei fare di più, essere di più. Perché Dio mi mette questo desiderio così grande? Sarebbe un po' una tristezza fare la volontà di Dio come accontentandosi, con un velo di tristezza negli occhi. Ma Santa Teresa non si ferma qua, sentiamo che cosa ci dice dopo. In realtà è proprio dell'amore umiliarsi. Resta parlando dell'amore di Dio che si umilia. E se tutte le anime assomigliassero ai santi dottori, i quali hanno rischiarato la Chiesa con i lumi della loro dottrina, parrebbe che Dio misericordioso, attenzione, questa domanda sulla le preferenze di Dio ci introduce nel mistero della misericordia, parrebbe che Dio misericordioso non discendesse abbastanza per raggiungerli, ma egli ha creato il bimbo, il quale non sa nulla, e si esprime soltanto con strilletti deboli deboli. Ha creato il selvaggio, il quale, nella sua totale miseria, possiede solo la legge naturale per regolarsi. E Dio si abbassa fino a loro. Ecco la misericordia, Dio si abbassa. Anzi, sono questi i fiori selvatici che lo rapiscono, perché sono tanto semplici. Allora ci siamo posti la domanda: perché Dio fa delle preferenze? E questa domanda ci spalanca il mistero della misericordia. Perché Dio si abbassa. Sono questi fiori selvatici e semplici che lo rapiscono. Ma guardate che Santa Teresa sta parlando di noi, Santa Teresina. Sono io che sono così debole, così piccolo, così povero, che non sono famoso, che non sono un dottore della Chiesa. È su di me che Dio si abbassa così. È su di te che sei una casalinga che lavora lì nel silenzio, che nessuno ti vede, che non sei famosa, che non sei riconosciuta, e tu che fai quel lavoro, magari fai il conducente di autobus e nessuno ti loda per questo lavoro che fai, anzi si lamentano con te se l'autobus passa in ritardo. Ma la misericordia di Dio si piega fino alla nostra piccolezza, abbassandosi fino a questo punto. Ecco che cos'è la misericordia di Dio, che Dio si abbassa. Dio si mostra infinitamente grande. Guardate, Santa Teresina ha conosciuto di più Dio dei grandi filosofi, che pur rispettiamo per la loro grandezza e le loro intuizioni. Ma per i filosofi Dio è grande, così grande che non si abbassa fino a noi. Ma è proprio questo che mostra che Dio è grande, perché ha l'umiltà di abbassarsi. Allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cetri e i fiorucci da niente, come se ciascuno fosse unico al mondo. Allora, ancora una volta guardiamo il libro della natura. Il sole illumina allo stesso modo le rose e le margherite, i fiori più grandi e i fiori più piccoli. E così fa nostro Signore, il quale si occupa di ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere. Dio, con la sua misericordia, si occupa di ciascuno di noi come se fossimo i soli ad esistere. Ogni bambino vorrebbe che la mamma avesse tutte le attenzioni solo per lui, ma Dio ci guarda con questo amore. E allora vedete che Santa Teresina ci dice, affronta i temi più difficili, come mai Dio fa preferenze, una domanda così profonda, così, nel modo più semplice. Se solo questa trasmissione di oggi ci avesse fatto scoprire che il nostro Signore si occupa di ciascuna anima come se fosse la sola ad esistere, si occupa di ciascuno di noi come se fossimo gli unici ad esistere, ed è questa la sua misericordia, già questo riempie la nostra vita di speranza. È vero, nel giardino delle anime ci sono i grandi dottori, quelli meno famosi, ci sono i martiri, ci sono i confessori della fede, ci sono i sacerdoti, ci sono gli sposati, ci sono i religiosi, ci sono tante tipologie di anima, ma tutte sono amate da Dio con la stessa.
Aspetta, ecco, adesso puoi parlare. Scusa, c'è stato un incidente tecnico.
Va bene, riprendiamo da quello che ci diceva Santa Teresina.
Probabilmente le cose che stai dicendo sono troppo importanti, che c'è qualcuno che no, non gli fa comodo. Avanti.
Ho capito, ma noi andiamo avanti con coraggio.
Certo.
Il Signore si occupa di ciascuna anima come fosse la sola ad esistere. E allora se io sono una margheritina, sconosciuta, non ho fatto niente di grande nella mia vita, niente di famoso, ma questo non è una tristezza, accettare di essere una margheritina, sconosciuta, non è una tristezza, perché Dio si abbassa fino a me, anzi Dio viene rapito proprio da coloro che sono più piccoli. Ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino ha scoperto che Dio con la sua misericordia viene rapito da coloro che sono più piccoli. Dio dalla sua grandezza, dal suo trono infinito si abbassa fino a me come su una povera margherita. Ma attenzione che adesso facciamo un altro passo molto importante per la nostra vita spirituale. Mi pare che se un fiorellino potesse parlare, direbbe con grande semplicità ciò che il Signore ha fatto per lui e non cercherebbe di nascondere i benefici divini. Per falsa modestia, attenzione, Santa Teresina ci fa scoprire che esiste un'umiltà vera, una modestia vera, ma anche una falsa modestia. Il fiorellino non direbbe per falsa modestia: sono sgraziato, non ho profumo, il sole ha portato via il mio splendore, la bufera ha infranto il mio stelo, quando riconosce in sé tutto il contrario. Il fiore che racconta qui la sua storia, appunto Santa Teresina, si rallegra perché farà conoscere le premure tutte gratuite di Gesù. Non ha niente lui, lo sa bene, fiorellino, che possa attrarre lo sguardo di Dio. Ed anche sa che la sola misericordia divina ha fatto tutto il buono esistente in lui. E allora dobbiamo stare attenti, molto attenti, di non cadere nella falsa modestia, dimenticando e non valorizzando tutti i doni che Dio ci fa. La perfezione, dunque, consiste nel fare la volontà di Dio, nell'essere come Lui ci vuole. E sembra che in questo modo Santa Teresina abbia risposto alla sua domanda: perché Dio fa delle preferenze? Eppure lei, come sapete, entra in clausura, fa la sua professione religiosa. Nel diario dice che la professione religiosa che fa la riempie così tanto di gioia che lei non riesce neanche a trovare le parole per esprimere l'esperienza di unione con Gesù che fa il giorno della sua professione. Eppure la sua anima non è ancora in pace. Eppure questa domanda profonda, che Dio fa delle preferenze, non l'abbandona, è una domanda che attraversa la sua vita. E allora Santa Teresina, più avanti nel diario, ci racconta che essere sposa di Gesù, essere carmelitana, vivere l'unione con Gesù, essere madre delle anime, dice, tutto questo dovrebbe bastarmi. Eppure lei è molto, molto onesta con se stessa e dice, non è così. E pensate quante volte, sono prete da 20 anni, sono pieno di gioia per il mio sacerdozio, però certe volte questo non mi basta. Io ho la mia famiglia, il mio lavoro, ma certe volte non mi basta. Tutto questo dovrebbe bastarmi, non è così. Senza dubbio questi tre privilegi sono bene la mia vocazione, carmelitana, sposa e madre. Tuttavia, ecco l'inquietudine che si fa strada nella sua anima. Tuttavia, io sento in me altre vocazioni. Sento la vocazione del guerriero, del sacerdote, dell'apostolo, del dottore, del martire. Finalmente sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche. Ecco il dramma. Santa Teresina è lì in convento, è felice della sua strada, ma vorrebbe essere di più. Quante volte questa domanda tormenta anche noi. E ancora si dice, sento la vocazione del sacerdote. Pensate il coraggio di questa carmelitana a metà dell'Ottocento, che è il coraggio di dire sento la vocazione del sacerdote, ha anticipato la modernità. Con quale amore ti darei alle anime? Però dice, sento la vocazione al sacerdote e al contempo invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e sento la vocazione di imitarlo, rifiutando la dignità sublime del sacerdote. Sapete che alcuni avevano proposto a San Francesco di fare il prete e lui per umiltà rifiutò. Gesù, amore mio, vita mia, come conciliare questi contrasti? Come attuare i desideri della mia povera piccola anima? Abbiamo un'anima piccola ma che ha desideri infiniti, Nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione di essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome, piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa. Ma ho amato. Una sola missione non mi basterebbe. Quante volte anch'io ho queste domande. Io vorrei passare la notte in preghiera come faceva Sant'Antonio nel deserto e invece arrivo alla sera stanco morto e mi addormento dopo le prime Ave Marie col rosario sempre in mano. Oppure vorrei fare grandi digiuni per fare penitenza per i miei parrocchiani e per i miei peccati e invece appena vedo il gelato alla crema e poi mi hanno regalato anche le amarene da metterci sopra il gelato, tutti i miei propositi di fare il grande digiunatore vanno a finire nel nulla. E così anche Santa Teresina aveva queste domande. Ma questo desiderio di essere grande, di fare grandi cose, è lecito? È giusto? Santa Teresina dice che ha letto San Paolo. La lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, e San Paolo dice aspirate ai carismi più grandi. Allora queste domande in noi sono lecite, sono buone, ma San Paolo dice aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via ancora più perfetta. Leggendo San Paolo, Santa Teresina trova la strada per trovare la pace del suo cuore, per rispondere a questi desideri infiniti di grandezza che albergavano nel suo piccolo cuore. La carità mi dette la chiave della mia vocazione. Capì che se la Chiesa ha un corpo composto di tante membra, l'organo più necessario, più nobile di tutti, non le manca. Capì che la Chiesa ha un cuore e questo cuore arde d'amore. Guardate che qui sta la risposta alle domande che ci siamo posti. Capì che l'amore, solo l'amore fa agire le membra della Chiesa. che se l'amore si spegnesse, gli apostoli non annuncierebbero più il Vangelo, io e Don Tino non annunceremmo più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capì, pensate a quanti martiri oggi nella Chiesa che versano il loro sangue. Capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola che è eterno. Ve lo rileggo. Capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni. Ecco la strada. Io vorrei anch'io andare in clausura a pregare per tutto il mondo. Vorrei partire per terre assai lontane a predicare il Vangelo. E invece sono chiamato qua a stare qua a Torino, in un posto che devo dire è ormai pagano come le terre lontane di missione. Ma a parte questo, capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, esclamai, Gesù, amore mio, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Pensate però che lungo tragitto, quanto ha tenuto aperta questa domanda. La mia vocazione è l'amore, questo qua. Guardate, ciascuno di noi lo può dire. Qualsiasi sia il posto che occupa adesso, che sia letto malato che non si può muovere, se i figli, se è prete, suora, se non ha ancora capito la sua vocazione, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, Dio mio, me l'avete dato voi. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Così sarà tutto e il mio sogno sarà attuato. Ecco la risposta a tutto. La grandezza non è nel fare grandi cose, la grandezza è l'amore. Il gesto più piccolo, la cosa più piccola che non vede nessuno, fatta per amore, aiuta i martiri, aiuta i missionari, aiuta i sacerdoti. E se io sono in casa a cucinare e lo faccio con amore a Gesù, aiuto i martiri che stanno morendo in tante terre del mondo. Allora non siamo capaci di grandi cose, ma ogni piccola cosa può essere grande se fatta per amore di Gesù. Infatti, continua Teresina, sì, amato, la mia vita si consumerà così. Non ho altri mezzi per provarti il mio amore, se non gettare dei fiori. Pensate come Teresina guardava i fiori, guardate quanto ha imparato dai fiori. Cioè non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, alcuna premura, alcuna parola, e profittare di tutte le cose piccole e farlo per amore. Non dobbiamo rinunciare ai nostri desideri di grandezza. Viviamo in 20 metri quadrati, ma non rinunciamo ai nostri desideri di grandezza, di essere utili al regno di Dio. Però dobbiamo trovare la strada, accettare il posto che Dio ci dà e in quel posto scoprire che la strada per essere utili a tutto il corpo della Chiesa e tutta l'umanità è l'amore. E allora c'è un episodio bellissimo con cui volgiamo verso la conclusione, in cui dopo aver fatto questa scoperta, Santa Teresina racconta che era una sera d'inverno e stava aiutando una suora anziana. A un certo punto sente in lontananza il suono di uno strumento musicale e di colpo si immagina una sala grande dove ci sono tante fanciulle eleganti che stanno ballando nella loro gloria, nella loro grandezza, sono nel pieno di una festa, e poi il suo sguardo cade sulla povera malata che sosteneva. Invece di una musica, udivo ogni tanto i suoi gemiti. Invece degli ori, vedevo i mattoni del nostro chiostro austero, rischiarato appena da una pallida luce. Non grandi lampadari con grandi luci, no, una pallida luce del chiostro. Non posso esprimere ciò che avvenne nell'anima mia. Il Signore la illuminò con i raggi della verità, i quali superano talmente lo sfolgorio tenebroso delle feste della terra che non finivo di credere alla mia felicità. Santa Teresina, nascosta in un chiostro dove nessuno la vedeva, a curare la sua sorella ammalata invece di fare festa, non finivo di credere alla mia felicità. Ah, per godere 1000 anni di feste mondane non avrei dato i 10 minuti del mio umile ufficio di carità. Il servizio più umile fatto con amore salva il mondo. La grandezza e la felicità è la carità che ci unisce con Dio. E allora Santa Teresina è il più grande esempio in tutta la storia della Chiesa di una persona che non ha fatto niente di straordinario, ha fatto gesti semplicissimi, cose semplicissime, ma tutto in lei era grande, perché tutto in lei era intessuto di amore per Gesù e di amore per la Chiesa, e quindi ogni suo gesto era straordinario, perché fatto per amore per Lui. Allora vedete che non c'è piccolezza che tenga. Siamo piccoli, deboli, sbagliamo tante volte, siamo pieni di difetti, ma niente, niente può impedire la nostra grandezza. Neanche i nostri peccati. E allora desidero concludere questa sera, darvi buonanotte, ripetendo quello con cui abbiamo iniziato, la conclusione di tutto il cammino spirituale di Santa Teresina. Non mi slancio verso il primo posto, ma verso l'ultimo, ma abbiamo scoperto che essere gli ultimi non è un di meno, non è una tristezza, è qualcosa di grande, perché Dio si piega con la sua misericordia fino a noi. Invece di farmi avanti insieme col fariseo, ripeto, piena di fiducia, la preghiera dell'umile pubblicano. E soprattutto seguo l'esempio di Maria Maddalena. La sua audacia stupefacente, o piuttosto amorosa, incanta il cuore di Gesù e seduce il mio. Sì, lo sento. Se anche avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, col cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto Egli ami il figliol prodigo che ritorna a Lui.
Bellissimo. E don Gianluca?
Sì, Dottino.
Dunque, oggi è il giorno di Santa Teresa d'Avila. Penso che non potevi fargli omaggio più grande che parlando della sua miglior discepola.
Certo, veramente oggi abbiamo la gioia di stare in compagnia di Santa Teresa d'Avila, così grande, e questa sua grande discepola Santa.
E poi il Papa ha voluto farle tutte e due dottore della Chiesa.
Sì, 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 e questo è una cosa che c'è solo nella Chiesa, che delle persone semplici, umili, possono essere nominate dottori, e questo si può, ci dice proprio dell'opera dello Spirito nelle anime.
Certo, dacci una bella benedizione per proprio per mettere in pratica questo programma di Santa Teresina del Bambino Gesù e del Volto Santo.
Bene, per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen, grazie di tutto, a presto per risentirci per l'anno della misericordia.